Allora, questa mattina, proprio per rilassarci un po' e tirarci un po' sul morale, parleremo invece di un'altra realtà che è più vicina alla realtà del cielo, la realtà di quando saremo sempre con il Signore, ma vorrei evidenziare particolarmente, come se avete visto dal titolo, quale destino per i credenti. Per i credenti dopo la morte. Quindi, se domenica mi riferivo in generale, soprattutto per quelli che ancora non hanno fatto proprio la parola del Signore, la parola di grazia di Dio, e quindi andranno nello stagno di fuoco, stamattina quello che dirò riguarda le persone che sono credenti. E se qualcuno non lo è, ancora faccia in modo di diventarlo quanto prima. Allora, anche questo non è un argomento facile, perché stiamo parlando dell'escatologia, non c'entrano niente gli scatoloni, escatologia, dottrina delle ultime cose. Quindi l'inferno fa parte, lo stagno di fuoco, anche l'inferno, va bene, fa parte della dottrina delle ultime cose e anche l'argomento di questa mattina. Allora ci concentreremo su un testo che Paolo scrive in Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 13, ma in modo particolare dal versetto 14, ma leggiamo anche il versetto 13. Allora Paolo si esprime così scrivendo a questi Tessalonicesi che avevano un problema che poi diremo. Fratelli, ma c'erano anche le sorelle, però fratelli in senso generale, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Ecco il versetto centrale. Se crediamo che Gesù morì e risuscitò, lo crediamo? Sì. Crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Perché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo e poi noi, viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi con queste, gli uni gli altri, con queste parole. Il versetto 14 lo sottolineo e lo rileggo. Se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Allora, la cosa è un po' più complicata di quello che sembrerebbe leggendo questo versetto. Cominciamo col dire una cosa fondamentale e così scopriamo subito l'acqua calda. Quando Cristo tornerà a prendere coloro che gli appartengono, ci dice Paolo che i credenti saranno divisi in due categorie. Ci saranno i morti in Cristo, perché stiamo parlando dei morti credenti, e poi ci saranno quelli che invece avranno questo piacere, ma non lo so, di essere ancora in vita. Per me è il piacere di essere del Signore. Se poi sono morto ancora in vita, sei d'accordo Adriano? Oh, benissimo. No, perché faccio riferimento perché lui non è mai d'accordo su quello che dico. Ok. Allora, quelli che saranno ancora in vita. Attenzione, tutti insieme, sia i morti che i vivi, che saranno ancora, andranno con il Signore. E questa è la cosa importante. Quindi non c'è una terza o una quarta categoria. Non sono contemplati altri gruppi. Se sei credente al ritorno del Signore, o sei morto o sei vivo. Basta. Non ci sono altri gruppi, che altre categorie di persone che andranno con il Signore. Allora, abbiamo letto due volte il versetto 14. Ma facciamoci una domanda, subito. Da dove Dio ricondurrà o condurrà quelli che sono morti? E un'altra domanda potrebbe essere quando lo farà? Allora, diciamo subito che il significato del verbo condurre o ricondurre in originale è abbastanza controverso, perché può esprimere diverse sfumature, può voler dire portare, può voler dire arrecare, trasportare, trascinare e anche riunire. E molti commentatori vedono in questo testo un'allusione diretta alla risurrezione dei credenti deceduti. Altri commentatori invece preferiscono e vedono in questo brano l'idea che i morti parteciperanno al trionfo di Cristo, questo sì, tacendo o non addentrandosi nei riferimenti della resurrezione. Allora, è vero che Paolo in questo testo non mira a dare un insegnamento completo, non è che dica tantissimo, si attiene all'essenziale del suo discorso. Perché? Perché lui sta rispondendo a un'esigenza specifica di quel momento. Qual era? I Tessalonicesi avevano un po' fifa e dicevano, pensavano che il ritorno del Signore fosse imminente, per cui dicevano, ma io se muoio, cosa sarà di me? Cristo sarò ancora, farò parte della vita futura o come morto sarò fregato in qualche modo? E voi forse ridete, ma questo era il problema dei Tessalonicesi. Quindi il discorso e la risposta di Paolo è mirata a rassicurare i Tessalonicesi. Quindi non abbiamo uno spiraglio incredibile di elementi. E poi ci sono i commentatori che non mancano di rilevare alcune cose che forse Paolo non dice o si possono intravedere. Ad esempio la trasformazione del corpo, come avverrà? Il testo dice risorgeranno e andremo nell'aria, eccetera. Sì, ma vorremmo sapere qualche dinamica in più, forse. Alcuni anche lo stato intermedio, questo lo si può vedere già un po' di più. E quindi l'Apostolo Paolo introduce ciò che andrà a sviluppare con una premessa fondamentale. Vi dico come parola del Signore. E questa parola non c'è scritta direttamente da altre parti, ma probabilmente era qualcosa che Gesù aveva detto con i suoi discepoli in un modo specifico, versetto 15. Allora, la premessa, il preambolo importante, è quello di riaffermare una cosa sostanziale, la realtà della resurrezione dei credenti. Questo è fondamentale. Per poi precisare con alcuni dettagli la sequenza di alcuni avvenimenti, ma sempre sottolineando il legame che c'è tra la resurrezione di Gesù e quella di coloro che gli appartengono, che sono morti in questo caso. Allora, Dio condurrà con Gesù quelli che sono morti. Quando? Dal testo, li condurrà non dopo la resurrezione finale, ma prima di essa. Per Paolo i morti sono persone reali. Quando la Bibbia dice che dormono, è un eufemismo greco per indicare quelli che sono morti, ma non vuole assolutamente dire che i morti siano in uno stato di incoscienza. Bella sta musica, Maria. Amen. Allora, per Paolo i morti sono persone reali, sono delle persone attive e coscienti. Poi Gesù ci specifica meglio questo nel racconto del ricco e Lazzaro, perché leggendo questo testo, Luca 16, 19, 31, tra l'altro qui ci sono degli elementi che non compaiono altrove nella scrittura. Allora, secondo quello che dice Gesù, aumenta, arricchisce il pensiero di Paolo, perché Gesù dice che ci permette di capire attraverso quel racconto che i morti possono pensare logicamente e anche parlare, hanno dei ricordi precisi di ciò che hanno vissuto durante la loro vita. Il ricco sa benissimo e si ricorda che ha quattro fratelli. E hanno anche dei sentimenti, perché il ricco dice: per favore, vai a avvisare Lazzaro e i miei fratelli che non vengano qui dove sono io, che scelgano di andare da un'altra parte. Hanno un aspetto che permette loro di riconoscersi. E altre cose. Allora, sono delle persone, i morti e deceduti, che Gesù condurrà con lui da dove? Dal cielo. Quando ritornerà. È interessante che Paolo non dice che Gesù li condurrà, ma dice che Dio lo farà. Rileggete il testo a casa, studiate questo testo. Dio lo farà. E questo è un ragionamento che è tipico di Paolo. E sembrerebbe essere un po' il seguente. Possiamo anche leggere Romani 8:11, lo leggerete a casa, e vedrete che c'è lo stesso pensiero. Lo stesso Dio che ha risuscitato Gesù dai morti risusciterà anche quelli che appartengono a Gesù. Allora, Dio farà in modo che i morti vengano con Gesù dal cielo, il che vuol dire che Egli condurrà che cosa? Le loro anime dal cielo. Perché il corpo è nel sepolcro, si è dissolto e aspetta la resurrezione. Quindi l'anima è andata nel cielo nel momento della nostra morte, sto parlando dei morti credenti, e a un certo punto, quando Dio lo decide, Gesù ritorna sulle nuvole e porta con sé le anime di questi morti. In modo che possano essere riunite con i loro corpi in un istante, per andare poi a incontrare il Signore nell'aria, sulle nuvole, per essere con Lui per sempre. So che il nostro amico non è d'accordo su queste cose, ma questo non vuol dire, il nostro amico è un amico comune mio e di Adriano. Tra l'altro, una battuta: quando Gesù torna dovrà essere un giorno nuvoloso, perché se parla di nuvole. Allora, le parole condurrà con lui, dice un commentatore, che racchiudono tutto ciò che avverrà ai morti in Cristo dal momento della loro dipartenza per il cielo fino a quando, con i loro corpi resuscitati e glorificati, incontreranno il Signore nell'aria. E questo periodo si può chiamare il periodo intermedio. Parleremo anche di questo. Adriano mi ha detto: in questa chiesa si parla poco dell'escatologia. Ne sto parlando. Ma c'è un motivo per cui se ne parla poco. Perché questo tema ha diviso i cristiani, i dispensazionalisti contro i calvinisti. E io ne ho le scatole piene di questa cosa, capisci? Perché so di tutta la situazione italiana ed europea. Ecco perché se ne parla poco, ma cerchiamo di parlarne. Allora, Paolo spiega ai Tessalonicesi, evidentemente avevano dei dubbi, come ho detto prima, che i credenti che hanno lasciato questa vita sono ora pienamente coscienti presso Cristo e lo accompagneranno al momento del suo ritorno. Su questo non dobbiamo però fantasticare. Il mondo dei morti è un mondo a sé, che non ha nessuna comunicazione col mondo dei vivi. Quindi quando sentiamo dire, l'ho sentito dire anche dei credenti, spero che mia mamma da lassù mi guidi, eccetera, sono tutte boiate incredibili. Però questo non vuol dire che i morti abbiano una loro vita, che non sappiamo. Non sappiamo perché non abbiamo tutti questi elementi. Ma qui dice che a un certo punto torneranno queste anime con Gesù per andarsi a riunire con i loro corpi attraverso la risurrezione. Un altro commentatore afferma, questo mi piace tantissimo, che essi saranno in prima fila. Ah, mi piace questo. Essi saranno in prima fila e stanno aspettando anche loro il gran giorno del ritorno di Cristo sulla terra. Perché? Perché allora riceveranno il loro corpo eterno, questo corpo nuovo. E i nostri corpi attuali, continua questo commentatore, dice che non sono altro che delle versioni provvisorie del nuovo e vero corpo che riceveremo quando Gesù ritornerà. Allora, così come Dio si è preso cura di Gesù nella sua morte, nella sua resurrezione, allo stesso modo egli si prende cura dei credenti deceduti e li condurrà con Gesù. E per usare un'altra parola di terminologia di Paolo, quando la nostra tenda, cioè il nostro corpo, sarà distrutta dalla morte, noi saremo immediatamente con Cristo, la nostra anima o il nostro spirito, lasciamo andare, non voglio adesso entrare in questa dinamica. E Paolo dice in Filippesi 1:23, cosa di gran lunga migliore, anche se, qui dobbiamo mettere bene i paletti e fare l'equilibrio, fare bene la dima della carrozzeria generale, anche se questo non sarà ancora lo stato definitivo in tutta la sua gloria. Anche in Seconda Corinzi 5, versetti da 1 a 10, ce l'avete presente questo testo? Vuoi metterlo un attimo qui? Che non so se... Seconda Corinzi, capitolo 5, da 1 a 10. Abbiamo staccato tutto. Allora, proviamo ad andare a vedere se lo troviamo, per memorizzare meglio il concetto. Dice qui Paolo, sappiamo che questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta. Abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterno nei cieli. Perciò in questa tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo oppressi, e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Adesso entriamo nel merito. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. E poi parla del tribunale. Allora, anche in questo testo ci sono i due aspetti. La morte ci porta, se siamo credenti, ci porta a essere presso Dio. Per questo è preferibile al nostro stato attuale, perché ora in qualche modo siamo lontani dal Signore nel senso fisico, eccetera. Ma attenzione, allo stesso tempo la morte è uno spogliamento del nostro corpo, come dice Paolo, dei nostri abiti, cosa che rimane comunque penosa per noi. La morte non è mai bella e non è mai voluta da Dio nel suo piano originale. È vero, l'abbiamo detto, Paolo afferma che andarsene è molto meglio che rimanere, ma attenzione, in Corinzi 15:26 cosa dice lo stesso Paolo? Dice che la morte rimane un nemico, e se è un nemico non è un amico. Allora, secondo il pensiero biblico, la vera vita per l'uomo è una vita nel corpo, così che il ritorno dell'anima presso Dio quando moriamo, per bello che sia, ed è bello, non può essere contemplato senza sospiri. Molto più bello e straordinario sarà quando il nostro corpo sarà glorificato tramite la resurrezione. E questo al ritorno del Signore. Pensiamo un attimo, cosa dice la Bibbia della morte? Dice che è la retribuzione, o per usare il termine diodatesco, il salario del peccato. Questo è la morte, non dimentichiamolo. Allora, se la morte ci introducesse direttamente nella gloria, essa sarebbe una ricompensa e non sarebbe più un giudizio, non sarebbe più una conseguenza della caduta e una conseguenza del peccato. I veri cristiani, e io voglio essere uno di questi, non rendono omaggio alla morte, non si disperano di fronte alla morte, perché sanno dove vanno, tutto il discorso che abbiamo fatto, ma non rendono omaggio alla morte, perché se fosse così attraente questa morte, ogni cristiano dovrebbe desiderare di morire, come nasce e capisce qualche cosa, dice io voglio morire. Perché non succede? Perché lasciare il corpo è una cosa non così carina. E un'altra cosa, anziché pregare e piangere quando muore una persona giovane, dovremmo essere contenti se la morte fosse così. Ma non lo è. Al contrario, cosa facciamo come Chiesa? Preghiamo e imploriamo Dio. E per ogni suo membro della Chiesa, e con ogni suo membro, quando questi sia stato liberato da una grave malattia o da un pericolo mortale, noi lodiamo Dio. E tutto ciò è biblicamente giusto, perché spogliarsi del corpo è e rimane difficile e doloroso. L'espressione condurrà con lui ci dà anche un piccolo cenno, seppur vago, di quello che viene chiamato lo stato intermedio, in cui in questo stato intermedio si troverebbero i morti in Cristo dal momento del loro decesso al momento della resurrezione. Ma attenzione, essi sono e rimangono dei morti, e il versetto 16 lo dice chiaramente. Ma in ogni caso i credenti deceduti sono appunto dei morti in Cristo. Che cosa vuol dire? Vuol dire dei morti in cui Cristo è il Signore, così come Paolo dirà a Romani 14:9, come lo è anche dei viventi. Cristo è tornato in vita per essere il Signore dei morti e dei viventi. Morti, ma non separati da Cristo. Quindi essi gioiscono della sua signoria. I morti gioiscono della sua pace, gioiscono della sua protezione. Sapere questo ci dovrebbe bastare. A me basta. A volte mi farebbe piacere sapere molto di più, particolari ancora di più, ma se non ci sono dati è perché ciò ci deve o ci dovrebbe bastare. Ripeto, anche se non abbiamo ulteriori elementi e molte domande rimangono senza risposte, ma per noi che attendiamo il ritorno del Signore, come abbiamo, come dichiariamo ogni domenica attraverso il pane e il vino, per una Chiesa che attende veramente il suo Signore, tutti questi eventuali interrogativi ancora oscuri non dovrebbero rivestire grande importanza se come Chiesa e come cristiani siamo sicuri di una cosa: i nostri morti sono nascosti e custoditi in Cristo e non saranno per nulla sfavoriti nel giorno del suo ritorno. Ricordate il commentatore Gibbs che dice: saranno in prima fila. Allora, per concludere, personalmente sono riconoscente al Signore. Lo lodo e lo adoro per queste rivelazioni che Lui ci dà attraverso il suo santo libro e attraverso il suo spirito. Sono riconoscente a Dio per il meraviglioso piano di salvezza che comprende, fra le altre cose, la resurrezione del nostro corpo e la vita per sempre, quella che chiamiamo la vita eterna. Che cosa vuol dire? La vita per sempre. Ed è un piano che Dio ha ideato prima ancora della fondazione del mondo, ci dice la rivelazione. E per questo lo lodo e lo adoro. Siete d'accordo con me? Il nostro Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore, ha pensato proprio a tutto. Lodiamolo, adoriamolo, perché Lui ne è degno. E lo possiamo ancora fare adesso, con brevi preghiere. Sono le 11:28. Possiamo ancora avere qualche minuto dove possiamo lodare e ringraziare Dio, perché il nostro corpo, se Cristo tornerà, che siamo al cimitero, l'anima verrà dal cielo, il corpo risusciterà e in un corpo nuovo, glorificato, staremo sempre con Dio. Un altro problema di questa dottrina dell'escatologia, che mi dà un po' fastidio, è perché, studiando troppo questa escatologia, le cose future, ci dimentichiamo di vivere come dovremmo vivere la vita qui, per i giorni che ancora abbiamo.